mano che procedevo in questo itinerario cominciavo a sentire e poi ho riconosciuto come forte un'esigenza, cioè che per entrare fino in fondo e per ascoltare, se volete, il retroterra biblico, quello che chiamiamo così di Evangeli Gaudium, ci vuole ad un certo punto, e io credo che questo fosse opportuno, un'accelerazione verso la Pasqua, perché appunto la riflessione va costantemente, l'abbiamo visto a più tappe, a più livelli, attorno e verso quello che abbiamo chiamato più volte il cuore del Vangelo. Ora arriva il momento per dare anche ordine e organicità all'insieme, ma non tanto l'organicità didattica, non è questo che ci interessa evidentemente, ma l'organicità di senso, di prospettiva. Bisogna pur dare il nome al cuore del Vangelo, e francamente che nome altro potremmo avere se non quello della Pasqua di Gesù? E allora in questo caso non faccio riferimento all'uno o all'altro passaggio del testo, all'uno o all'altro capitolo, è trasversale. Però devo dire che appunto mi conforta, perché io non l'avevo minimamente in questa prospettiva, ma ad un certo punto ne ho sentito l'esigenza, no? Se percorriamo fino in fondo il fondale biblico di Evangeli Gaudium, credo che questa esplicitazione della Pasqua di Gesù ci voglia per intero. E allora, ecco questa quinta tappa del nostro cammino dopo l'introduzione, e che intitolerei, lasciandomi ispirare da un testo molto noto e molto familiare, ma certamente pertinente, da Luca 9, 51-62, vorrei proprio orientarmi ad un ascolto relativo al convergere nettamente verso la Pasqua del Signore. E allora è proprio a partire da questo testo che raccolgo alcune annotazioni e le condivido come sempre con voi, e dopo metteranno in evidenza uno sbalzo totalmente necessario, ed è quello che ci consentirà di mettere a fuoco un'altra colonna portante per chi volesse davvero diventare quello che il pastore ci chiede in questo momento, che chiesa, che presbiteri per noi vogliamo e dobbiamo diventare, se la consegna è questa. Leggiamo il testo, allora. Lo sappiamo, questo in particolare, il primo versetto, 9,51, è compattamente giudicato dai biblisti, dagli esperti del Vangelo di Luca, come il passaggio dall'una all'altra parte della redazione del Vangelo. Oramai da qui inizia la salita a Gerusalemme, e oramai quindi tutto si iscrive in questa determinazione profonda del Signore di andare a far dono della vita. Allora, alcune pagine, parabole, incontri, dialoghi, in tutta la loro pregnanza, trovano qui la collocazione spirituale più idonea, cioè diventano annunci di cosa significhi la sequela, di Gesù, che cosa significhi camminare dietro di Lui. Leggo il testo. Poi, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli non lo ricevettero, perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi?» Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò. E se ne andarono in un altro villaggio. Mentre camminava per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio». Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio». Certo, il là è proprio dato dal versetto iniziale. Quella esattamente nel testo greco: indurì il volto e si incamminò determinato a Gerusalemme, come dire, una determinazione decisiva. Basta, vado. Come dire, oramai la parola del Vangelo da annunciare deve assumere la sua densità definitiva. 9:51. Credo che in tanti all'interno della nostra diocesi lo ricordiamo bene, anche perché è questo il versetto di convocazione del sinodo diocesano, questo versetto, non altro, ed è con questa parola che Martini aveva chiesto, anche come verso il compimento del suo mandato, aveva chiesto alla Chiesa di fare sintesi. E allora lo sentimmo spiegato da lui, soprattutto sentimmo spiegato da lui il perché. E questo mi è ritornato un po', perché mi aveva sempre accompagnato, ma mi è ritornato in maniera evidente, forte, a questo punto del nostro camminare, perché davvero questo è il passaggio evangelico, quindi se volete il retroterra biblico, che dà l'avvio a quella parte dove fino in fondo ci lasciamo interrogare dalla consegna e dalla densità che questa consegna ha per i nostri vissuti personali, vocazionali e di Chiesa nel suo insieme. Poche le sottolineature, anche perché peraltro è testo notissimo, ma quel poco che aiuti, no? A entrare in preghiera, tanto più che dopo c'è la continuità del silenzio nella preghiera, dell'adorazione, e poi siamo al cuore degli esercizi, siamo qui, andiamo sempre al cuore. Cuore di qui, cuore di... è sempre lo stesso cuore, però è proprio vero, quindi è una di quelle cose che ci consente di esprimersi però serenamente. Ora, una annotazione che è marginale nella strutturazione del brano. Anche qui comunque comincia con un rifiuto. Il cammino a Gerusalemme passa attraverso la Samaria, inizia con un rifiuto. È un rifiuto che coinvolge anche i suoi messaggeri. Quindi non soltanto il rifiuto di lui, ma anche di coloro che lui manda. Tant'è che sentiamo il carattere di Giacomo e Giovanni doveva essere ben vivace, perché a fronte della mancata accoglienza, Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Che è un parlare diretto piuttosto facile da capire. E questo comunque è preludio di una Pasqua. E l'incamminarsi verso Gerusalemme determina uno scandalo. Nella sinagoga di Nazareth questo era stato evidentissimo. Ma poi a tu per tu con i dodici. Il famosissimo brano di Cesarea di Filippo, dopo aver dato un incarico e un elogio straordinario a Pietro e gli avergli anticipato una fiducia incontenibile, si sente in dovere di chiamarlo con il nome in assoluto più duro di tutti i Vangeli. Allontanati da me, Satana. Quando Pietro reagisce dicendo no, questo non ti accadrà mai, aveva parlato appunto dell'andare a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà messo a morte. No, questo non ti accadrà mai, allontanati Satana, non c'è niente a che vedere questo tuo linguaggio con quello che è nel cuore del maestro. Ecco, questo è annotazione nell'insieme, a margine del brano, ma come è vero che aiuta a costituire il clima complessivo del brano, no? E questa scelta del Signore sarà segno di contraddizione, per dirla con il linguaggio del vecchio Simeone, sarà segno di contraddizione. Inesorabilmente, come la Pasqua, non potrà che essere segno scandaloso. Ora, subito dopo, Luca raccoglie questa sezione dove sono tre incontri con tre brevissimi colloqui e con tre chiamate. Notiamo tra l'altro, e questo mi colpisce sempre e tanto, e tutte le volte lo sento molto vero, per cui mi torna anche caro dirlo e condividerlo, no? Non sappiamo proprio niente di questi tre, né chi sono, né come si chiamano, né da dove vengono. Di per sé si suppone che siano tre uomini, perché parla di un tale, poi là, però neppure questo sappiamo. Proprio nulla. E poi di che cosa sarebbe seguito dopo questo incontro? Niente, un tale. Ora, tutto questo che sembra scolorire vistosamente la pagina, ad un uditore che entra in pista dopo 2000 anni circa, questa pagina custodisce una freschezza di interpellanza indubitabile. Ma se non c'è neanche il nome, da dove viene? Che età ha? Che storia ha? Ma potrei essere anch'io. Esattamente. Questo è il modo più vero per ascoltare un Vangelo. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Quindi immediatamente sei coinvolto in questa pagina, in queste parole, in questi passaggi. Non sono stati attribuiti a nessuno con un nome. E allora rimangono delle parole libere, che entrano nella avventura di libertà di una persona quando questa persona li ascolta e li accoglie nella fede. Magari vi combatte con queste parole, però sente di essere un destinatario di queste parole. Io penso che oggi ognuno di noi, a questo punto del nostro cammino, poi in maniera evidente, non riesce a non sentirsi destinatario di queste parole. Non le commento puntualmente, però certo una sottolineatura essenziale per ognuno dei tre passaggi mi sembra davvero utile, anche perché ci collega con qualcosa che ci sta accompagnando e anche dall'inizio, no? Dove il primo interlocutore è in fondo una persona che sa già che quello che gli va domandando, appunto, io ti seguirò, sa già che sarà un'esperienza di itineranza. Dovunque tu vada, è evidente questo. Forse non sa più di tanto, ma sa che questo maestro è itinerante. Con altre frasi di Vangelo avremmo detto: non ha una pietra ove posare il capo, no? E quindi, ma proprio per questa ragione, proprio perché Gesù riconosce la verità di questo approccio, ti seguirò dovunque andrai, Gesù sembra restituire un rincaro di dose. Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Come dire, hai detto bene, ragazzo. Hai detto bene. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Le volpi hanno tane, gli uccelli del cielo e i nidi. Il figlio dell'uomo no. E tutto questo dice fondamentalmente l'attenzione rimane alla sequela in quanto tale, proprio in quanto tale, dovunque. E l'attenzione rimane fissa così, alla affannosa ricerca di sicurezza. Gesù contrappone una domanda di affidamento. Consegnati. Scegli una strada che per te inizia nel segno della precarietà, perché il maestro che stai decidendo di seguire è uno che non ha pietra dove posare il capo. Accentuazione quindi di una componente della sequela è fortissima, e più esplicita di così difficile immaginarla. Il secondo passaggio, a un altro disse, questa volta è lui, dice, che chiama: seguimi. E alla risposta candida e bella di questa persona è: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. E gesto troppo bello e importante, troppo caro, assolutamente non lo si può censurare o mancare di esprimere, no. Sono i momenti della vita dove la vicinanza si impone, la finezza ancor di più. Ora, non è certo a questo che Gesù si contrappone, ma fondamentalmente è la dichiarazione di un primato. Il regno viene prima di tutto, viene proprio prima di tutto. anche della legge giusta e opportuna, seppellire tuo padre. Quindi occorre percepire che se fai un passo così, tu stai scegliendo di aprirti ad una novità che impallidisce tutto il resto. Questa è una parola forte di Vangelo. E commentandola così, credo davvero che siamo concordi nel dire non stiamo esagerando, per nulla, non stiamo esagerando. E tutto questo a me pare davvero un'annotazione di grande importanza quando dicevo ti senti nativamente un destinatario di questa pagina di Vangelo. Credo proprio di dire una cosa che è già entrata immediatamente in circolo con ognuno di noi. E quell'anonimato di nomi, di luoghi, di provenienza, di età, di esperienze ci fa sentire a pieno titolo destinatari reali di questo Vangelo. Fino al terzo, ad un altro, ma Gesù, un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Quindi questo terzo passaggio, incontro, fondamentalmente è evidenziato che, ecco, questa sequela che adesso stai scegliendo in libertà non sopporta rinvii e non sopporta nostalgie, né pentimenti, né uscite di sicurezza. I commentatori tutti non mancano di annotare che il parallelo veterotestamentario di questo testo è esattamente quello riferito a Eliseo, ma Elia consente ad Eliseo di andare a salutare i suoi. Gesù dice: ragazzo, andiamo subito. Come dire, l'accentuazione evidente di una perentorietà. Questo è un passo determinante della vita. I passi determinanti si fanno e quando sono fatti sono accaduti. È iniziato davvero qualcosa di assolutamente nuovo. Questo è il testo. Ora, a me pare davvero che questa pagina sembra proprio di riconoscerlo e nel fare proprio questa scelta, me ne sono convinto ancora di più, questa è davvero una pagina di avvicinamento alla Pasqua. Non ci parla ancora della Pasqua, ma la scelta di salire a Gerusalemme, connotata da questi tre brevissimi dialoghi con anonimi che entrano in scena, tutto questo dice veramente che, ecco, la strada la stai cominciando, ma è questa, sai. È una strada che ti introduce in un'esperienza di abbandono. Entri in una strada precaria, di cui non sai dire gli esiti, le direzioni, le rotte, le soste. Oppure ha il carattere di un'urgenza indilazionabile, per cui se la cominci accade ora, non deve sopportare rinvii né nostalgie. E davvero tutto questo per esprimere il primato di un dono che accade, accade in te, accade nella tua vita di discepolo, a te che mi dici ti seguirò, a te a cui io dico seguimi. Oramai tutto questo comporta una successione di priorità per le quali dopo avverti realmente che hai preso l'imbocco di un sentiero conclusivo. Quello che sale a Gerusalemme, come Gesù. come Gesù. Ed è anche molto bello nella redazione lucana del Vangelo vedere come ha compattato, sottolineando aspetti davvero importantissimi, con parabole, con incontri, con chiamate, con esperienze di annuncio, ha davvero compattato qualcosa che come ci aiuta, e magari tante volte l'abbiamo fatto nelle nostre catechesi, si potrebbe tranquillamente fare il corso d'esercizi su questa sezione del Vangelo di Luca, e quando tu dici chi è il discepolo, eccolo, eccolo. Luca presenta questo, chi è il discepolo? Cuore del terzo Vangelo, questo interrogativo. Ora, esattamente perché questo mi sembra essere un riferimento decisivo che percorre tutta la consegna da inizio alla fine di Francesco, perché è consegna di una vita di chiesa profondamente aderente al Vangelo e quindi non può non esprimersi se non come una solidarietà profonda con il Maestro ad andare a far dono della vita e a ritenere che questo far dono della vita costituisce il primato della tua personale esistenza, il senso stesso della Chiesa nella storia. Allora, e anche questo mi ha davvero aiutato come parola che veniva da lontano a dire no, ci vuole questo passaggio, no? Quando appunto ho evocato il versetto iniziale che Martini aveva scelto per convocare la sua Chiesa in un cammino sinodale, proprio questo versetto, e non aggiunse mai altro dal punto di vista dell'orizzonte di riferimento, rimase questo. Semmai la cosa che ha aggiunto, e quando è stato il momento conclusivo della consegna, e tutti noi, anche le nostre chiese locali, magari avete fatto, state facendo, o finirete tra poco, un sinodo, in questo tempo può sconciliare, può quasi tutte le chiese locali hanno sentito questa esigenza, anche per noi è stato così, quindi un libro nel 95, il libro del sinodo sappiamo che non è di facilissima lettura, tra capitoli, paragrafi, sottocapitoli, è un libro sinodale. Ha sentito l'esigenza di introdurlo con una lettera di presentazione al Sinodo. Io penso, a distanza di tempo, avevo fatto in tempo a dirglielo una volta, dopo, nei tempi quando tornava da Gerusalemme, quando quindi... ma appunto non so per quale ragione, ma ero ritornato e avevamo un poco parlato di quello, no? Ha sentito proprio l'esigenza, in fondo quella lettera, che a mio parere è il suo gesto più alto di magistero come vescovo della Chiesa di Milano. E questo testo voleva da una parte rasserenare il contesto, per dire, qui adesso tutti si spaventano, il volume non è enorme, però... Questo è un volume di 400 pagine che è un po' un romanzo, un racconto. Il conto è una serie di punti, di sottopunti, di paragrafi, di determinazioni da prendere. E dicendolo in una maniera così familiare era, non spaventate, se anche perdete ricordo di questo paragrafo, di questo aspetto, se ogni tanto va a accorgere, ma come faccio a mettere insieme tutte queste cose, la mia parrocchietta, nel mio contesto, nel mio decanato, no? Non sgomentate, no? Pazienza, pazienza. L'unica cosa è quella di non perdere l'intuizione, l'unica cosa. E in questo testo breve, di introduzione al sinodo, ci sono due pagine che sono, a mio parere, il tutto. Due pagine sulla sequela Christi, sulla di una Chiesa che segue il Signore. Ora, questo io sento proprio l'esigenza di condividerlo, perché qui entriamo davvero in ciò che è la linfa vitale di una riflessione seria sugli impegni della Chiesa oggi nella storia e la linfa vitale di questa consegna che Francesco fa alla Chiesa del nostro tempo. Ora, recuperando la seria tradizione ignaziana, seria, quella degli esercizi spirituali, quindi per questo anch'io ho sentito l'esigenza di andare a rileggere queste due paginette, perché farei fatica a dire questi 5 giorni che stiamo facendo con questo cammino, sullo sfondo di questo dono, non possono essere una sollecitazione a non mettere a tema, è proprio la nostra personale sequela del Signore, la sequela del Signore della nostra Chiesa, delle nostre comunità, a che punto siamo? Ora, recuperando proprio la sintesi della grande tradizione spirituale di Ignazio e quindi degli esercizi spirituali, lui parla, ma sono mezza paginetta, dei 3 gradi della imitazione di Cristo, i 3 gradi dell'umiltà che siamo chiamati a vivere se scegliamo di seguire Cristo Signore. Io li dico nella loro scheletricità, ma esattamente con le sue parole. È chiaro che le asciugo, ma le sue parole. Il primo grado è il sì incondizionato alla legge e alla parola di Dio. È esigenza di comunione che ti fa partecipare alla vita della tua Chiesa, alla vita della tua Chiesa che celebra l'Eucaristia. Questo incondizionato affidarsi ad una Chiesa a servizio della quale siamo stati costituiti presbiteri, per noi tutti, come gruppo. Ora, questa è limpidamente un'esigenza insostituibile. Ma ecco qui la progressione che in giornate come queste si rivela davvero necessaria. Provvidenziali, io credo, di aiuto proprio grande. Il secondo grado, dice, è accettare di sciogliere il cuore per vivere l'imitazione di Gesù con una disponibilità totale alla volontà di Dio. Situazione quindi di costante discernimento, di libertà di cuore, di attenzione al presente. Sciogli il cuore per vivere questo. Sciogliere il cuore vuol dire il superamento di ciò che ti lega, di ciò che ti impedisce, di ciò che non ti fa trovare il coraggio di buttarti per una determinazione come questa. Riscoprire questa attitudine di fondo, questa umiltà è ciò che ci fa davvero ascoltatori di Dio e degli altri. E ecco qui l'istanza ignaziana ci rende indifferenti al successo insuccesso. La famosa non mi viene il nome, indifferenza ignaziana. Tu non misuri in base al successo insuccesso, ma misuri in base ad un cuore che si è lasciato davvero trafiggere dalla parola del Signore e quindi fai emergere le condizioni di libertà, le più profonde, le più tue, le più vere, quelle per te irrinunciabili. E allora non te la poni la domanda, se faccio questo avrà successo o certamente fallirò? Non te la poni questa domanda, minimamente te la poni, perché non la ritieni una domanda necessaria, perché non è a motivo di questo, di un eventuale successo che tu ti determini in una sequela di Gesù. E arrivati a questo punto pensi di essere già arrivato, invece c'è anche il terzo grado. Meno male che non arriviamo fino al sesto, come questa zona di montagna sarebbe il linguaggio consueto, il sesto grado degli arrampicatori. Il terzo è la decisione di seguire incondizionatamente Gesù, povero e umiliato. E perciò la decisione di scegliere per ciò che sta in noi quello che ci rende più simili a Lui. Davvero, questo è il passaggio, ci accorgiamo che non c'è nulla di superfluo, no? Tra l'altro qui i grandi interpreti del Vangelo, vedete come si avvicinano, eh? Se tu non lo ascoltassi in questo contesto rischieresti di prendere queste frasi come di Francesco d'Assisi, perché oramai quando asciughi la questione, quando arrivi al dunque, le parole si assomigliano, ma non le parole, il cuore si determina su qualcosa di profondamente comune, no? Il seguire il Cristo povero e umile, che è la grande istanza della riforma francescana, costituisce il sentiero di discernimento più vero del discepolo del Signore. E la grande tradizione spirituale che trova negli esercizi spirituali una sua espressione emblematica, questo lo evidenzia. Ecco, io vorrei incoraggiare quest'oggi questa preghiera coraggiosa, perché non ti viene così immediatamente un entusiasmo a farla, perché ti accorgi che scava dentro, che impegna a riconoscere le eventuali resistenze e ancor più le radici delle eventuali resistenze. Che cosa ti impedisce di? Che cosa ti trattiene a? Che cosa non ti scioglie verso un passo di consegna e di libertà totale? Tutto questo a me pare davvero che è il lavoro che merita in ore e in giornate come queste. Dopo lo facciamo non certo per un compimento che è obbligato, no. Questi sono passi fatti in grande libertà e anche quello che io sto dicendo è evidentemente un invito e una proposta, ma dopo già vedo una serietà di cammino, come stiamo vivendo davvero bene questi giorni, quindi io sono assolutamente sereno, però questo tipo di provocazione puoi anche dire ora non me la sento ancora, però ritornerà. Ritornerà come irrinunciabile. Ad un certo punto, nella misura in cui continui davvero con onestà profonda la tua esperienza di discepolato, la tua risposta grata alla chiamata che il Signore ti ha fatto, a questo livello sentirai l'esigenza di riguadagnarlo. Magari dopo riconoscerai quanto le distanze siano rimaste serie tra la tua vita e questa immagine di Lui che sale a Gerusalemme così, ma però non hai spento la luce su ciò che costituisce l'orizzonte di riferimento per il tuo cammino di fede, per la tua esperienza vocazionale. Ecco, io confesso che sento l'esigenza di ritornarci spesso, e anzi a me pare che una delle espressioni più belle che potrebbe davvero riossigenare ogni forma di cammino condiviso per servire il Vangelo, ad esempio ogni forma di fraternità, di persone che per vita e per vocazione servono il Vangelo, dovrebbe frequentemente guadagnare questo livello. E tante volte abbiamo il rischio di gettare un valore evangelico perché lo esprimiamo in forma deludente. E questo della fraternità lo è, reale come rischio. Magari dicendoci stufi di sentirne parlare, ma la ragione di questa insopportabilità è che non ce la facciamo ad entrarci davvero. Perché se ci entri e ci entri così, non lo butti via. Non lo butti via. Lo coltivi, lo ricerchi, lo rilanci, lo purifichi. In maniera serena, senza angoscia, senza complicare la vita tua e quella degli altri. Però forse è questo il livello dove ci possiamo aiutare di più. È quello di saperci anche chiedere se stiamo davvero progressivamente purificando la nostra vita per una decisione di seguire incondizionatamente Gesù, povero e umiliato. Povero e umiliato. Quindi anche questa quinta tappa è tappa esigente, bella, però è tappa che dà respiro e tu dici va bene, insomma, qui davvero si fa seria. Però via, questa è una vita, però questa è una vita bella. Questo vuol dire davvero in qualche modo di affiancare ad un dono che tutti noi giudichiamo immeritato e sorprendente, che abbiamo ricevuto dal Signore, affiancarlo con una determinazione seria, umile, fragile magari, però seria, fatta con amore, perché avvertiamo che questo dono merita una restituzione così. La buona preghiera, è davvero la buona preghiera anche stasera, certo è, qui ogni capitolo è importante, quindi non si può allentare troppo il ritmo, ecco perché il retroterra di Evangeli Gaudium è a mio parere davvero ritranciabile a questo livello. Uno sguardo domattina, allora è tutto molto semplice, la cosa fondamentale è sapere che si comincia alle 8 e qui non c'è scampo, quando aprono il sipario, nel senso che sono dietro una grata, familiare, visibile, per cui vediamo la comunità, sono 15 le monache, ci sono 2 92enni e 3 29enni, e poi dentro tutte le età, e 3 hanno il cappuccio bianco, quindi se le vedete, no? E quindi è un momento anche per loro, anche alle 8 incomincia. L'Eucaristia è quella del giorno, hanno sempre una liturgia sobria, ci siamo rimasti d'accordo per non complicare la vita, che quando andiamo giù noi fanno loro preghiere, canti, perché è più semplice, altrimenti uno deve andare giù prima, mettere a posto, portare giù i libretti, così preghiamo in distensione, no? Quindi anche la nostra equipe di cantori, sì, certo, hai ragione, mi tiri giù ad un livello giusto, e i musici, va bene, domani sentiamo altri, però è bello pregare davvero insieme e credo che ne siamo contenti. Portiamo giù evidentemente camice e stola, che è anche l'ultima volta che poi li mettiamo, quindi possiamo riportarli in camera e non giù più in chiesa. E allora l'orario prende questa forma, per la colazione fate come volete, prima, durante no, ma prima o dopo, però facciamo la ventilazione alle 9:30, di modo che prendiamo con calma, veniamo su anche con calma, no? E poi però dalle 9:30 alle 10:15 ci sarà la meditazione, ma dopo fino a mezzogiorno evidentemente tutto il tempo rimane disponibile per la preghiera.
Le lodi non sono insieme?
Ecco, non sono insieme domani, anche perché qualcuno, vedo, privilegia l'opportunità di pregare un po' in quella chiesa, che è anche molto bella, e magari vo giù prima, e noi disturberemmo loro, perché le lodi loro le hanno prima e dopo hanno spazio di silenzio, magari sono nella camera, o parecchie però sono già lì, non si vedono ma si sentono, sono già lì dietro il sipario, e allora domani facciamo le lodi alla spicciolata, così, personalmente. Può andare? Va bene, E poi dopo la meditazione guardiamo l'ultimo tratto di sguardo alle ultime 24 ore, ecco, che sono belle, che sono 24, anche quelle, le ultime, ma appunto così che possiamo anche prevedere tutti i tempi opportuni e buoni per concludere al meglio queste giornate preziose.